Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Il tarlo di Letizia Baldoni. Ben trovati e benvenuti, come sempre, a Radio dalla parte del torto. Sono Letizia Baldoni e questa trasmissione si intitola Il tarlo. Il tarlo che mi infastidisce e che si è insinuato ultimamente nelle mie orecchie, diciamo ancora di più recentemente, ma c'è sempre stato, è che non si capisce perché le donne non debbano mai essere interpellate come esperte quando c'è una trasmissione televisiva, quando c'è da affrontare un argomento culturale. Quasi sempre vengono intervistati gli uomini, i dibattiti in televisione li fanno gli uomini, tranne alcuni rari casi nella politica, e ci viene in mente qualche donna. Ma per quanto riguarda proprio le scienze, e le scienziate ci sono, esistono, sono tante, hanno dato degli apporti grandissimi a tutta la cultura scientifico-matematica, eppure non sono abbastanza presenti né abbastanza intervistate. Chiamate a parlare. Ora, in quest'ultimo periodo abbiamo visto spessissimo in televisione Ilaria Capua. L'Italia si è ricordata di avere una grande scienziata virologa che finché è stata qui però diciamo non è stata apprezzata, anzi è dovuta andare all'estero perché qui in Italia non l'abbiamo trattata assolutamente bene. Eppure abbiamo visto che sempre, tutti i giorni, ciò che diceva Ilaria Capua era importante, fondato, ci dava sicurezza, una persona attendibile, che sa appunto quello che dice quando parla alla televisione in maniera ufficiale. Per cui abbiamo rivalutato questa virologa che grazie, tra virgolette, a questo periodo della pandemia da coronavirus è ridiventata famosa in Italia, ma l'avevamo mandata all'estero. Allora, noi dovremmo riconsiderare un po' il ruolo delle donne nelle scienze, nelle varie scienze, ripensare che fin dall'antichità i contributi delle donne sia in medicina che in fisica, in matematica, in biologia sono stati molteplici. La storia ci insegna e abbonda di donne che hanno fatto proprio anche della scienza la loro ragione di vita. Basta pensare a Marie Curie, per esempio. Spesso queste donne hanno incontrato grandi difficoltà, tanti pregiudizi da parte di una società che ancora oggi non vuole riconoscere loro il giusto peso. E, diciamo che alcune cose stanno cambiando? Sì, forse è vero, stanno cambiando, però il cammino per le scienziate ancora oggi è irto di difficoltà. Samantha Cristoforetti è considerata un mito perché veramente ha aperto lo spazio all'universo femminile. Ci siamo identificate con lei, abbiamo subito pensato che ma allora è possibile. Però poi anche lei ha avuto, diciamo che ha dovuto abbandonare il suo ruolo e non è molto chiara la situazione. Allora io oggi vorrei parlare di donne tenaci che non si sono mai arrese di fronte a un mondo dominato dagli uomini, portare alcuni esempi per far capire a tutti che le donne scienziate esistono e che è anche il caso forse di starle a sentire, perché ci sono degli studi che ci dicono che addirittura il PIL mondiale andrebbe molto meglio se ci fosse una parte di competenza femminile ascoltata e come dire, che naturalmente va a collaborare con gli scienziati uomini. Per parlare della prima esperta che in questo periodo sta proponendo un modo radicalmente diverso di pensare all'economia, e questo parlando di Kate Raworth, io proporrei una pausa musicale, tanto per prepararci ad ascoltare poi che cosa ci racconta Kate Raworth, che io giusto riporterò, seguendo passo per passo le regole della sua economia della ciambella. In un momento come questo, dopo la fase 1 del coronavirus, della pandemia, siamo un po' a pezzi, sia moralmente, fisicamente, eccetera, ma l'economia deve assolutamente riprendersi, avere nuovo impulso. Questo nostro mondo va visto con occhi nuovi per provare a cambiarlo, e direi che Kate Raworth ci darebbe una mano. Certo, io lo dico da non esperta, non sono un economista, però mi piace molto quello che dice e ve lo racconterò dopo questa pausa musicale. Mettiamo un po' di musica jazz che prenderò da Quantum Jazz, Hand in Space. Ben ritrovati, stavamo parlando dell'economia della ciambella che Kate Raworth sta presentando per cercare di cambiare, provare a cambiare il mondo. È uscito un libro che ha questo stesso titolo, L'economia della ciambella, per le edizioni Ambiente. L'economista propone un modo radicalmente diverso di pensare all'economia di questo secolo per anche superare alcune convinzioni che non sono più utili, che non ci servono per andare avanti e per evolvere, anche per risolvere i problemi. Quindi lei propone, diciamo, di gettare via tutti i vecchi strumenti e di cominciare a pensare proprio in maniera diversa allo sviluppo economico, proprio come un economista del XXI secolo. Quindi stiamo parlando di emanciparci, di fare un salto. Partiamo da questi 7 modi per pensare che delineano, diciamo, una strada e che alla fine fa nascere una nuova immagine generale per chi si deve occupare di questi aspetti economici. Quindi partiamo per questo viaggio nelle idee di Kate Raworth. Iniziamo dal primo step. Il primo è cambiare l'obiettivo. Quindi basta pensare al PIL, fissarsi sul prodotto interno lordo come principale misura del progresso economico. Raworth ci fa notare che questa fissazione è stata usata per giustificare le estreme disuguaglianze nel reddito e nella ricchezza, che hanno portato di certo a una involuzione più che a una evoluzione dello sviluppo. Per cui è necessario cambiare obiettivo e miriamo, ci dice l'economista, al rispetto dei diritti umani di ognuno nei limiti del pianeta che ci dà la vita. Siamo inseriti nel nostro pianeta e abbiamo la necessità, di parlare di economie che contribuiscano a portare tutta l'umanità in uno spazio sicuro, equo. È ora di vedere quindi di trovare un altro equilibrio. Secondo step, vedere l'immagine complessiva. L'economia mainstream, come si usa dire, che non è tutta l'economia, cioè ha delle limitazioni che sono state usate per rafforzare la solita narrativa neoliberista sull'efficienza del mercato, sull'incompetenza dello Stato, su tanti problemi. Quindi bisogna ridisegnare l'economia da capo, integrandola nella società e nella natura, e quindi anche cambiare la narrazione, il racconto che ci facciamo di questa società. Terzo, coltivare la natura umana. Centro dell'economia del XXI secolo, bisogna mettere l'uomo con un sistema economico razionale. Noi siamo diventati egoisti, calcolatori, dominiamo la natura, però la natura umana è molto, molto ricca, molto più ricca di così, non solo perché noi esseri umani la possiamo sfruttare, ma perché siamo interdipendenti alla natura, interdipendenti con il mondo vivente in generale, quindi continuiamo questo percorso a spirale, a costruire questa ciambella e arriviamo al quarto step, che è acquisire la comprensione dei sistemi, cioè noi dobbiamo sempre pensare ormai alla dinamicità dell'economia e il pensiero sistemico è fondamentale perché è ecologico, perché cerca perlomeno di essere omnicomprensivo, di gestire l'economia come un sistema complesso che è in continua evoluzione, che le sue parti sono interconnesse. Il quinto step è quello di progettare per distribuire, quindi è un messaggio potente contro la disuguaglianza. Si deve andare peggio prima di poter andare meglio e la crescita migliorerà la situazione. Però la disuguaglianza non è una necessità economica, casomai è uno sbaglio, è un errore di progettazione, quindi bisogna andare oltre la ridistribuzione del reddito fino alla distribuzione della ricchezza, ci dice la scienziata, e in particolare quella ricchezza che riguarda il possesso di terreni, imprese, tecnologie e conoscenze. Sesto step, penultimo step, creare per rigenerare. La teoria economica ha sempre considerato un ambiente pulito come un bene di lusso che era solo per i benestanti, non se lo possono permettere tutti un ambiente, buon ambiente, bello, pulito, dove far crescere i propri figli, dove vivere bene con il benessere. In realtà anche questa è una legge, tra virgolette, che va cambiata, perché il degrado ecologico è proprio il risultato di una progettazione degenerativa. Quindi questo secolo ha bisogno di un pensiero economico che invece scateni la progettazione rigenerativa per creare un'economia che sia non lineare ma circolare e quindi far partecipare tutti a questi processi che sono ciclici della vita sulla Terra. E arriviamo all'ultimo step, essere agnostici riguardo alla crescita. Che vuol dire? Vuol dire che l'andamento a lungo termine della crescita del PIL ci rovina, insomma. La crescita infinita dell'economia sembra quasi un obbligo, ma in realtà noi vediamo che in natura nulla cresce per sempre e il tentativo di opporsi a questa tendenza sta sollevando un sacco di problemi. Il petrolio sta per finire. C'è bisogno di nu nuove fonti rinnovabili, di energia, ci sono delle specie animali che si estinguono. Non siamo noi uomini gli stessi, abbiamo bisogno di crescere. Prosperare o meno non si sa, ma di crescere per farci stare bene e farci andare avanti, sicuramente sì. E quindi bisognerà che la politica e chi si occupa di finanza, chi si occupa di sociale, tenga conto di tutto questo, perché non si tratta di compartimenti stagni che viaggiano separati dagli altri. Bisogna avere quello che ci suggerisce la Rayward, un punto di vista che ci fa diventare agnostici riguardo alla crescita, cioè ci deve interessare di meno e invece dovremmo capire appunto l'interdipendenza. Ora, non sono questi 7 punti delle specifiche indicazioni, però, sono di importanza fondamentale per un modo di pensare diverso e sono dei principi, sono degli schemi che potrebbero costituire un po' le linee guida dei nuovi pensatori economici con la idea basilare di creare un'economia che dia a tutti la possibilità di prosperare, mettere insieme quindi il meglio delle idee emergenti, il meglio delle competenze, niente di fisso, tutto molto flessibile, in continua evoluzione. Quindi bisogna entrare in un processo creativo per reinventare l'economia. Ah, sarebbe bellissimo unirsi a questo viaggio e che si uniscano anche gli esperti, quelli che devono guidare tutti noi. Io mi auguro che sia così. Adesso vi propongo una pausa musicale, sempre con Quantum Jazz. E poi ritornerò a parlarvi di un'altra donna, questa volta facciamo un flashback, un salto all'indietro, una donna che è stata quella che ha fondato la più antica università del mondo, dopo la pausa musicale.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce.
Eccomi di nuovo con voi, vi proponevo un salto nel passato per andare a conoscere Fatima al-Fihri, una donna che fondò la più antica università del mondo, al-Qarrawin. Allora, in Italia abbiamo la più antica università d'Europa a Bologna. La più antica università del mondo, come vi dicevo, fu fondata da una donna, una storia straordinaria, e anche questa ci permette di far luce sul contributo delle donne non soltanto nella scienza, ma anche nell'ambito della civiltà islamica. Dunque, l'università si trova in Marocco, nella bellissima città imperiale di Fes, e fu fondata appunto da Fatima al-Fihri, diventando in breve tempo uno dei principali centri del mondo musulmano, ma un riferimento anche per l'intera area mediterranea. Fatima, conosciuta anche come madre di tutti i figli, nacque intorno all'anno 800 d.C. nell'odierna Tunisia. Il padre era un mercante di origine arabe e Fatima migrò con la famiglia da al-Qarrawin a Fes all'inizio del secolo IX. Essendo di famiglia benestante, studiò. Ebbe la fortuna di studiare la giurisprudenza islamica, i documenti e gli scritti del profeta Maometto, il fiqh. Alla morte del padre, lei e la sorella Maryam ereditano un ingente patrimonio e decidono di investirlo per migliorare la città e la cultura nella città e la vita delle persone. Donne generose fondarono quindi diverse scuole, diverse, anche fecero costruire fontane pubbliche e moschee, sempre a Fes. Fatima iniziò un progetto ambizioso, quello di costruire una moschea con una scuola annessa, che sarebbero diventate insieme un grande centro di studio e conoscenza. E così, nel periodo del Ramadan del 245, cioè l'859 d.C. sarebbe, Fatima, nel pieno mese del digiuno, iniziò i lavori chiamando appunto al Karawin questa che sarebbe diventata la prima città universitaria del mondo. Si dice che Fatima, come aveva promesso al Signore, terminò il digiuno 18 anni dopo, quando finirono i lavori del complesso. Chissà se qui siamo caduti nella leggenda, forse, però insomma anche questo fa parte della tradizione. La costruzione principale quindi era la moschea, ma nella madrassa, nella scuola, veniva fornita un'istruzione di altissimo livello. Divenne la più grande moschea in Africa, con una capacità di 22.000 persone. E l'Università di Al-Karawin si guadagnò la reputazione di Atene dell'Islam. Non si trattava di un'accademia esclusivamente religiosa, tra l'altro, oltre al Corano c'erano anche la grammatica, la retorica, logica, medicina, matematica, astronomia, chimica, storia. Al-Karawin è la prima università seguita in ordine cronologico da quella del Cairo, fondata nel 975, e poi, soltanto terza, la nostra università di Bologna nel 1088. Fatima morì a 80 anni, dopo aver lavorato per tanto tempo nella sua università e dopo averci lasciato, oltre a questa, la biblioteca più antica del mondo, con una collezione di libri che oggi ne conta oltre 4.000 e custodisce tra le sue mura manoscritti millenari che risalgono addirittura al VII secolo avanti Cristo. Tra questi libri anche una copia antichissima del Corano. Al-Karawin, quindi, che nasce come una moschea, diventa una vera e propria città universitaria, un centro universitario, un luogo di studio. Tante discipline, svolge un importante ruolo nelle relazioni culturali e accademiche anche tra il mondo islamico e l'Europa durante il Medioevo. Per cui, come ho letto su un articolo che riguarda appunto Fatima al-Fihri, è il caso di citare un antico proverbio africano che dice: educa un bambino e creerai un uomo, educa una bambina e creerai un popolo. Ci risentiamo dopo una pausa musicale, intanto riflettiamo.
Thank you.
Eccoci tornati in onda, parlo al plurale perché questa volta non sarò da sola a raccontarvi la storia di Susan Jocelyn Bell, un'astrofisica nordirlandese che ha scoperto, anche sotto la direzione del suo professore Anthony Hewish, la prima pulsar, la prima stella di neutroni. Dico che non sono da sola perché mi posso avvalere di un racconto bellissimo su Jocelyn Bell, scritto da Johannes Buchler, che pubblica i suoi racconti per la casa editrice People e che noi ringraziamo moltissimo per averci concesso di poter leggere questi bellissimi racconti, che sono delle biografie molto interessanti che ci fanno proprio avvicinare ai personaggi di cui trattano. Per cui io ora mi taccio e vi faccio ascoltare la storia di Jocelyn Bell, letta da Alida Castagna e scritta appunto da Johannes Buchler. Alida Castagna legge Johannes Buchler. La storia di Jocelyn Bell.
Jocelyn Bell, 29 febbraio 2020. Lo so, è una cosa che capita di rado, però è successo. Che avrei dovuto fare? Urlare al mondo l'ingiustizia? Quello fu solo la logica conseguenza. Pensate che ai miei tempi il sistema scolastico cercava di scoraggiare le ragazze dallo studio delle materie scientifiche. E se qualcuna si impuntava e voleva assolutamente iscriversi all'università, le venivano richiesti voti più alti rispetto ai maschietti. Assurdo, vero? Comunque, cominciamo dall'inizio. Sono nata a Belfast il 15 luglio 1943. E sono una di quelle ragazze che puntarono i piedi. Il mio interesse per l'astronomia? Grazie a papà. No, non era un astronomo e non mi ha passato la sua passione per l'astronomia. Era solo un architetto. Speciale però, perché partecipò alla costruzione dell'osservatorio di Armagh, nell'Ulster. Era il 1965 quando mi trasferì in Inghilterra per laurearmi in astronomia. L'università, quella di Cambridge. Il professore, l'astrofisico Anthony Hewish. Con lui seguì la costruzione del gigantesco radiotelescopio presso il laboratorio Cavendish. Ero euforica. Ero solo una studentessa, una delle sue dottorande di ricerca, ma il professor Hewish scelse me per osservare le quasar, oggetti celesti appena scoperti, che emettono energia come una galassia. Per dimensioni, quasar, quasi stellari. Iniziai quel lavoro nel luglio del 1967. Ah, dimenticavo! Mi chiamo Jocelyn Bell. Se non sapete come funziona, vi dico in parole semplici che un radiotelescopio è fermo. Sotto c'è un pennino che lavora come un sismografo, registrando l'intensità del flusso radio. Ecco, io avevo il compito di analizzare gli oltre 30 metri di carta che ogni giorno l'apparecchio produceva. Passarono pochi mesi quando vidi quei segnali insoliti. Sempre nello stesso punto del cielo. Segnali che non riuscivo a definire. Quando ne parlai col professor Hewish, mi consigliò di aumentare la risoluzione del segnale. Fu così che nel novembre del 1967 li notai. Una serie di impulsi ogni 1,3 secondi. Corsi dal professore, che mi disse che si trattavano sicuramente di interferenze di natura umana. Ma io sapevo che non era come diceva. Perché apparivano sempre nello stesso momento? No, quei segnali non erano di origine umana. La distanza dell'emettitore periodico? 1000 anni luce. Vi giuro che il primo pensiero andò a una civiltà extraterrestre. Ma mi sbagliavo. Perché in un altro punto del cielo scoprì un altro segnale. Ogni 1,2 secondi. E poi un altro. E un altro ancora. 4 segnali in arrivo da 4 posti diversi del cielo. Era arrivato il momento di pubblicare il tutto, cosa che avvenne nel febbraio del 1968 su Nature. Sorgenti radio pulsante, le chiamammo inizialmente. Voi oggi le conoscete come pulsar, stelle di neutroni ad altissima densità e dotate di un forte campo magnetico. Presumibilmente sono residui di supernove, stelle dotate di eccezionale splendore. Una volta laureata mi sposai. Andai a lavorare a Southampton, presso il Laboratorio di Scienze Spaziali Mallard. Dal 1974 ha avuto un figlio nel laboratorio di Halbury, St. Mary, nel Shore. Ma non a tempo pieno. Dal 2018 sono rettore dell'Università of Dundee. Ricordate l'inizio della storia? Lo so, è una cosa che capita di rado. Però è successo. Che avrei dovuto fare? Urlare al mondo l'ingiustizia? Invece, non urlai. Quando nel 1974 diedero il Nobel per la fisica al mio professore Hewish e al britannico Martin Ryle. Perché il Nobel? Per il loro ruolo nella scoperta delle pulsar. Loro. Lo so cosa state pensando, ma io non me la sono presa. Se vinci un Nobel, passi una settimana fantastica e poi nessuno ti premia con nient'altro. Ogni anno, invece, mi danno un premio, molto più divertente. Nel 2018, Joselin ha ricevuto lo Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics, un premio che vale 3 Nobel in termini economici, 3 milioni di dollari, che ha interamente donato per facilitare l'accesso delle ragazze, delle minoranze e dei rifugiati alle carriere scientifiche. Per i premi Nobel, gli anni 2000 hanno riscontrato un maggior riconoscimento per le donne in ambito scientifico. In tutto il Novecento erano state solo 10 le donne a ricevere il premio. Basti pensare al 2009, sono state ben 5 le donne a ricevere il Nobel. Grandi donne di scienza. In Italia, Fabiola Giannotti e il suo contributo a trovare le prove del bosone di Higgs. E Ilaria Capua, virologa, che ha isolato per prima nel 2006 il virus dell'influenza aviaria e che ha reso pubblica e gratuita la sequenza genetica del virus. E poi la biologa Elena Cattaneo, che dirige un importante laboratorio di ricerca sulle cellule staminali cerebrali. E Marika Branchesi, eletta dalla rivista Time nel 2018 tra le 100 persone più influenti al mondo per il suo contributo alla ricerca sulle onde gravitazionali. E poi c'è lei, la donna che è riuscita ad andare oltre i sogni ristretti in cui sono spesso racchiuse le ragazze, l'astronauta Samantha Cristoforetti, che i media hanno definito l'italiana che cambierà i sogni delle bambine.
Eccomi di nuovo con voi. Questa volta andiamo a vedere una donna che nasce intorno all'anno 1000 a Salerno, Trotula de Ruggero, che viene da una importante famiglia normanna che le permise di studiare e di dedicarsi agli studi di medicina. Tra l'altro sposò anche un medico ed entrò a far parte di quella cerchia di studiose che erano attive intorno alla scuola medica di Salerno, che fu la prima e più importante istituzione medica d'Europa nel Medioevo. Perché è così importante Trotula de Ruggero? Perché per molti secoli fu un'autorità indiscussa per tutti i problemi dell'ostetricia e della ginecologia, che sono specialità che diciamo nascono con lei. Si è dedicata moltissimo ai problemi e ai disturbi relativi al parto, al concepimento, alla sterilità. Scrisse un trattato su questi problemi delle donne. Scrisse un trattato che è un libro sulla cura delle malattie delle donne prima, durante e dopo il parto, mai edito, in cui però vengono illustrate in maniera minuta, le sofferenze che capitano al sesso femminile, le difficoltà anche nella cura dei bambini, la scelta della nutrice, vari problemi, che si possono incontrare in queste situazioni, legate appunto al parto, al concepimento e alla sterilità. Insomma, diciamo che, Trotula si è dedicata alla donna in maniera scientifica, davvero medico, e ha parlato di bellezza, salute, armonia, ma non solo, ha pensato anche alla cura, agli affetti. Aveva una visione del corpo come non suddivisibile o separabile, quindi una visione olistica, diremmo oggi. Questa visione è importantissima perché tutto ciò che accompagna gli eventi della nascita e della cura del bambino, anche proprio la relazione della madre e della, per esempio, della nutrice, che oggi definiremmo babysitter. Anche a questo Trotula aveva pensato, ai risvolti psicologici, non soltanto anatomici o fisiologici della donna, anche se parte da questi e quindi inquadra bene dal punto di vista scientifico le patologie che riguardano gli organi riproduttivi e naturalmente trova delle cure specifiche come erbe e salassi, raccomanda uno stile di vita sano, un'alimentazione equilibrata. Le regole, insomma, per star bene, anche se qui siamo nel Medioevo e quindi questo ci fa capire quanto la mentalità di questa donna fosse avanzata, quanto veramente fosse moderna. Tra l'altro, Trotula ha scritto molto sulle cause della sterilità, dicendo che potevano risiedere sia nell'uomo che nella donna. Nozioni anche di ostetricia che forse sono la parte più rivoluzionaria di tutto il trattato, quindi consigli per il parto, come suturare le lesioni, comportamenti da adottare da parte della puerpera, insomma, veramente un trattato che stupisce perché addirittura l'ultima parte è dedicata alla cura estetica della puerpera con ricette cosmetiche che riguardano la pelle, il sorriso, le labbra, i capelli. Quindi l'identità della donna veniva valorizzata moltissimo. Pensate che nel XIII secolo le idee e le cure di Trotula erano conosciute in tutta Europa e facevano parte della tradizione popolare, non solo. I suoi scritti vennero utilizzati fino al XVI secolo come testi classici presso le scuole di medicina più rinomate. La figura di Trotula fu così idealizzata da divenire quasi leggenda, e per questo alcuni studiosi ne hanno messo in dubbio la storicità, anche se bisogna riconoscere che nella cultura longobarda da cui proveniva Trotula, la possibilità per per la donna di condividere con l'uomo le responsabilità e i ruoli era reale. Quindi, che Trotula sia realmente esistita o no è una questione che riguarda gli storici e per noi è molto importante sapere che grazie a questi scritti, grazie a questi studi, le donne dell'epoca riuscivano a risolvere molti problemi legati alla sfera femminile, a sentirsi comprese, ad essere curate e quindi anche a sentirsi più belle e più sane, e non è una questione da poco, assolutamente. Facciamo una pausa musicale e poi andiamo a conoscere altre tre importanti matematiche che ci hanno aiutato ad andare sulla Luna. A dopo. Eccomi di nuovo con voi per proporvi questa volta la visione di un film che, se non avete visto, forse potreste prendere in considerazione di vedere. Si intitola Il diritto di contare, è uscito recentemente nel 2017 e racconta la vera storia di Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, tre scienziate afroamericane che hanno rivoluzionato gli studi alla NASA, all'Agenzia Aerospaziale. Sono tre donne afroamericane, vengono prese dalla NASA e però messe da una parte, cioè nella parte dei neri. La NASA non fa eccezione, i neri hanno i loro bagni, hanno un'area dell'edificio lontano da tutto, però sono proprio queste tre donne la variabile che permette all'Agenzia Spaziale di inviare un uomo in orbita e poi sulla Luna con l'Apollo 11. Quindi la supervisione matematica di un team di calcolatrici, diciamo, afroamericane, che nonostante le loro grandi capacità devono anche battersi contro le discriminazioni, perché sono donne e sono nere. Si devono imporre, devono lottare, si devono fare largo contro i pregiudizi dei colleghi e dei loro superiori. Nel film si vede come con la loro competenza, quando si dice Quando si dice il merito conta, riescono ad abbattere le barriere razziali, a farsi stimare, a farsi, diciamo, tra virgolette, accettare. Quindi un film, Il diritto di contare, che mette in evidenza il razzismo, ma anche il sessismo ordinario dei bianchi in un ambito che riguarda proprio la scienza. Il film ha avuto un buon successo di pubblico e ha il merito di aver portato alla conoscenza del pubblico la storia di queste tre donne eroine intelligenti e caparbie che hanno cambiato il mondo a loro modo, insomma. Una di queste, Katherine Johnson, si è spenta recentemente, il 24 febbraio di quest'anno, aveva 101 anni. Lei, appunto, una matematica, informatica, fisica statunitense, ha collaborato con la NASA per oltre 33 anni e ha fornito un contributo fondamentale alla missione Apollo 11, che ha portato il primo uomo sulla Luna. Dietro ci sono queste donne, dietro questa missione straordinaria. Ed è stata proprio la NASA, tra l'altro, a annunciare la scomparsa della scienziata con un tweet nel suo profilo ufficiale. Quindi addirittura la Johnson era stata chiamata a calcolare a mano, cioè non c'erano i computer, le traiettorie dei razzi e le orbite della Luna. Questa è una capacità che le è valsa anche il soprannome di computer umano. A febbraio del 2019 la NASA le ha anche intitolato uno dei suoi edifici, quindi diciamo che alla fine i riconoscimenti sono arrivati, per lei una grandissima soddisfazione, ma è bene che queste storie si raccontino e che si conoscano le vicende di queste meravigliose donne che, oltre che essere molto competenti, hanno contribuito a fare la storia dell'emancipazione femminile, un'emancipazione che comunque ancora tarda ancora a venire, perché ci sono numerose ricerche sulle donne nell'informazione che dimostrano quanto siano poco interpellate dai media in qualità di esperte. A spiegare e interpretare il mondo sono quasi sempre gli uomini, perlomeno nell'82% dei casi vengono intervistati, chiamati a dare il loro parere esperto soltanto gli uomini. E questo è uno studio del Global Media Monitoring Project del 2015. Allora, ritorniamo al discorso iniziale per concludere. Le donne esperte ci sono. Le donne esperte ci sono. Lasciare che siano soltanto gli uomini a dare pareri esperti, a interpretare le varie scienze, significa cadere nel rischio che poi si costruisca una visione solo maschile del mondo. Questo è un punto che dovrebbe essere superato. In Italia la Fondazione Bracco, con l'Associazione Giulia, l'Osservatorio di Pavia e anche con il supporto della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, hanno lanciato un bellissimo progetto che si può trovare facilmente nel web, andando a cercare www.100esperte.it, che è una banca dati online con 100 nomi, ma ora sono anche di più, e curriculum vitae di esperte nelle famose STEM, cioè in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Un settore che di solito viene poco rappresentato dalle donne. Altre ricerche dicono che il PIL mondiale, come vi annunciavo all'inizio della trasmissione, potrebbe aumentare più di 2 punti percentuali se questo gap di partecipazione delle donne all'economia si dimezzasse. Questa è una stima dell'OCSE. Allora, è chiaro che questi stereotipi, questi pregiudizi fanno male a tutti, cioè fanno pagare a tutti quanti un costo di mancato progresso, di mancata crescita, perché tutte le competenze femminili potrebbero invece essere molto molto utili proprio per cambiare la visione dei problemi. Quindi, se siete in cerca di esperte, contattate www.100esperte.it. Si possono scrivere delle mail, cercare l'esperta che ci interessa nei vari settori: chimica, fisica, informatica, ingegneria, scienze biomediche, scienze dei materiali e nanotecnologie, le scienze naturali e ambientali. Insomma, chi più ne ha più ne metta, ma qui veramente noi troviamo il modo di dialogare e di ascoltare il parere esperto al femminile, e ci auguriamo, io mi auguro che in questa fase di cambiamento, dopo la pandemia, dopo che il mondo si è fermato e dovendo riconsiderare il nostro modo di vivere su questo pianeta, l'apporto delle donne possa essere fondamentale. E con questo vi saluto. Vi invito a sentire altri racconti nella prossima puntata del Tarlo e vi lascio ancora con un pezzo jazz.